Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti e benvenuta ad una nuova puntata di Terzo Tempo, il viaggio di Radio Popolare attraverso le storie del mondo. Con voi per la prossima mezz'ora Martina Stefanoni. Nella puntata di oggi torneremo a Gaza per raccontare un bel progetto che cerca di portare la connessione internet nella striscia, fondamentale per i Gazawi, ma anche per il resto del mondo che, solo grazie alle informazioni trasmesse verso l'esterno da chi vive dentro la striscia, può sapere di fatto cosa succede giorno per giorno. Poi andremo a Calais, in Francia, da dove quotidianamente partono barche di migranti che cercano di raggiungere le coste britanniche, e infine vi racconteremo del nuovo album di Johnny Cash, registrato nel 1993 ma che ha visto la luce solo questa settimana. Prima però andiamo in Sudafrica.
Agadbot, which was wonderful. We feel the same mood and we're all happy. Even my sister here.
30 anni fa, il 27 aprile del 1994, per la prima volta la popolazione nera sudafricana andava a votare. Furono le prime elezioni democratiche del paese dopo decenni di governo della minoranza bianca che negava ai neri il diritto di voto, e fu il voto che mise definitivamente fine all'apartheid del Sudafrica.
They would ever have a vote in their lifetime. So this thing came as a surprise.
Siamo tutti molto orgogliosi, dice in un video di quel giorno di 30 anni fa quest'uomo. Soprattutto i più anziani non pensavano che avrebbero mai votato nella loro vita. Oggi, 30 anni dopo, il Sudafrica, che tra meno di un mese sarà chiamato a votare, è un paese che resta molto complesso, un paese che ha certamente fatto passi avanti importanti per quanto riguarda l'oppressione razziale, la dignità umana e l'uguaglianza. Resta però ancora un paese profondamente diviso. Il divario tra ricchi e poveri è cresciuto anno dopo anno. Per molti neri sudafricani, che costituiscono l'81% della popolazione, la sensazione è quella di aver ottenuto la libertà politica, sì, ma non quella economica, che fa sì che 30 anni dopo restino in qualche modo ancora intrappolati nella struttura dell'apartheid. Queste elezioni però, quelle di 30 anni fa, segnarono una svolta storica e fondamentale per il Sudafrica e per il mondo intero. Per la prima volta poi veniva eletto un presidente nero, Nelson Mandela.
Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Our daily duties as ordinary South Africans must produce an actual South African.
Dall'esperienza di uno straordinario disastro umano durato troppo a lungo, dice Mandela nel suo discorso di insediamento tenuto il 10 maggio dello stesso anno, deve nascere una società di cui tutta l'umanità possa essere orgogliosa. Le nostre azioni come comuni cittadini sudafricani devono produrre una realtà del Sudafrica che rinnovi la fiducia dell'umanità nella giustizia, che rafforzi la convinzione nella nobiltà dell'animo umano e sostenga tutte le nostre speranze di una vita gloriosa per tutti. Tutto questo lo dobbiamo sia a noi stessi che ai popoli del mondo. È tempo di curare le ferite e di colmare gli abissi che ci separano.
We have at last achieved our political emancipation. Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water and salt for all.
Che sia giustizia per tutti, che sia pace per tutti, che ci sia lavoro, pane, acqua e sale per tutti. Mai, mai, mai più questa bellissima terra dovrà sperimentare di nuovo l'oppressione dell'uno sull'altro.
Of one by another and suffer the indignity.
Scegliamo oggi di aprire Terzo Tempo con questo primo discorso di Mandela da presidente, non solo e non tanto per l'anniversario in sé, ma perché oggi le sue parole di allora risuonano nelle nostre orecchie con un significato nuovo, accompagnate da una nuova inquietudine, ma con lo stesso desiderio di speranza di allora. Questo è Mandela Day dei Simple Minds. It was 25 years to take that man away. Now freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eye. They say Mandela's free, so step outside. Avrete sentito in settimana la notizia del naufragio di 5 migranti che dalla Francia cercavano di raggiungere il Regno Unito. Non è ovviamente purtroppo la prima volta che succede e non sarà l'ultima. La tratta del Canale della Manica è una delle più pericolose al mondo. E centinaia di persone però continuano a provarci ogni giorno partendo dalle coste francesi di Calais. Noi allora ci siamo fatti raccontare com'è Calais da Camilla Mondini, che è una volontaria proprio lì a Calais dell'Associazione dei Missionari Scalabriniani, e l'ha intervistata per noi Sara Milanese.
Purtroppo questa è la parte finale della tortura che è la realtà di Calais, perché qui le persone arrivano e paragonano un pochino questa tappa alla Libia, addirittura, perché rimangono bloccate in un clima ostile per tantissimi mesi prima poi di effettuare la traversata che li porterà in Inghilterra. La maggior parte delle persone, se non la totalità, vivono in accampamenti ai lati della città, quindi ben nascosti agli occhi della popolazione francese, ma comunque evidenti, in delle situazioni precarie, quindi sotto la pioggia, in terreni fangosi, senza materiale, e vengono sgomberati questi accampamenti in cui le persone dormono ogni 48 ore. Quindi ogni 48 ore la polizia, intervenuta di sommossa, sgombera gli accampamenti e ruba gli effetti personali delle persone, quindi le tende, i saccapeli, i pallet che le persone utilizzano per rialzare la tenda dal fango. E questo avviene ogni 48 ore e ininterrottamente per persone che poi finiscono a Calais per 8, 9 mesi, 5 mesi, quindi un periodo di tempo lunghissimo, famiglie con bambini, persone anche malate, e non c'è, e manca proprio la completa sensibilità su questo aspetto. E se come quello non fosse abbastanza, si aggiunge tutto il clima di ostilità del comune di Calais, quindi che fa di tutto per ostacolare i migranti. Per esempio a Calais i mezzi pubblici sono gratuiti per tutti, adesso si stanno cercando di togliere la gratuità dei mezzi pubblici, renderli gratuiti solo per gli abitanti di Calais, in modo da ostacolare l'utilizzo degli autobus ai ragazzi che devono accedere alle distribuzioni alimentari fatte da alcune associazioni o ai centri diurni di supporto. Quindi è in un'ottica proprio di ostacolare il più possibile una realtà già precaria.
Cioè una situazione già complicatissima per loro e poi renderla ancora praticamente più difficile. E voi in cosa consiste il vostro servizio?
Noi accogliamo ragazzi in transito, quindi che, come la maggior parte delle persone in Calais, vuole arrivare sulle coste inglesi, che però si trovano in situazioni di estrema vulnerabilità, quindi che possono essere, malati, situazioni psicologiche delicate, quindi persone che hanno bisogno di un tetto e di un posto in cui riposare per un breve periodo di tempo. E questa è la principale attività della casa, in più supporta con un centro diurno di attività e lezioni in inglese e altre attività per rendere la giornata dei ragazzi meno monotone, meno pesanti per quanto sia possibile. Anche se poi questi ragazzi spesso settimanalmente vanno diciamo, vanno al mare, nel senso che provano ad attraversare e i tentativi sono numerosissimi, ci sono ragazzi che provano dalle 10-15 volte al mese e quindi provano una centinaia di volte prima di effettivamente arrivare in Inghilterra,
E
se
perché
non.
non riescono? Perché vengono fermati o perché sono difficili le condizioni del mare e del tratto?
Entrambe perché il mare è il grande. Diciamo, è il boss della situazione, quindi i ragazzi partono solo quando le condizioni climatiche sono favorevoli e quando le condizioni sono favorevoli la polizia lo sa e quindi mettono in atto dei propri veri assalti alle barche, quindi evitano che le barche si mettano effettivamente in mare tagliando i gommoni, disperdendo la gente con lacrimogeni, cioè fanno di tutto e di più per far sì che le persone non salgano effettivamente sulla barca e non riescano a mettere la barca in mare. E quindi questo crea un clima di esasperazione fortissimo per questi ragazzi. E anche il mare, c'è cioè anche la traversata, non è una traversata in un mare mite, è una traversata molto pericolosa.
Di che nazionalità sono le persone che voi
Le
incontrate?
nazionalità a Calais sono davvero tante, ci sono molte persone dai diversi paesi dell'Africa, tantissime persone dal Sudan, che è un paese che adesso è dilaniato dalla guerra. E quindi è numerosa la presenza dei ragazzi sudanesi, che però sono quelli che, per esempio, non si possono permettere un passaggio, quindi tentano fino all'esasperazione. Ci sono tante famiglie dall'Etiopia, dalla Somalia, da altri paesi anche del Corno d'Africa e anche da tanti paesi asiatici, quindi, come hai detto tu, Vietnam, poi ci sono anche persone in Afghanistan, Iran, Siria. Calais è un punto di incontro per davvero tante, tante, tante nazionalità e questo sottolinea la drammaticità, cioè quindi sono persone che compiono un viaggio di migliaia, migliaia, migliaia di chilometri prima di ritrovarsi bloccate in quello che secondo ci ha detto di molti è proprio l'inferno europeo. Si parla di più di 800-900 persone sul territorio di Calais quotidianamente.
E la popolazione di Calais come vive questa situazione? Tutta con fastidio, con volontà che il problema venga cancellato?
La popolazione di Calais sembrerebbe una sorta essersi abituata alla situazione, quindi né in una maniera positiva di aiuto o partecipazione alle associazioni, ma forse più una maniera negativa di assuefazione del fenomeno migratorio. Mi ricordo che una volta eravamo stati in una scuola a parlare. E una ragazza aveva molto spontaneamente detto che per lei questa è una cosa normale che vede quotidianamente da quando è piccola e quindi il problema per lei quasi non si pone. Se poi bisogna parlare del comune, come ti ho detto, è assolutamente negativa l'approccio che si ha.
Stranger in the Night di Frank Sinatra che mi alza la palla per annunciarvi che Martin Scorsese, il regista, ha detto di voler lavorare ad un film proprio su Frank Sinatra che dovrebbe essere interpretato da Leonardo DiCaprio. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so inviting.
exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right.
Adesso torniamo a Gaza per parlare di un progetto della ONG ACS, Associazione Cooperazione e Solidarietà. Il progetto si chiama Gaza Web e gli alberi della rete, ce lo siamo fatti raccontare da una delle anime di questo progetto, Manolo Luppuchini.
Gli alberi della rete sono un sistema in realtà molto semplice, al di là del nome, è in pratica sono dei telefoni che fanno da hotspot, che quindi forniscono una connessione wifi alla quale chiunque, diciamo anche con un telefono molto primitivo, si può connettere. Questo perché apposta sfruttiamo questa stratagemma delle SIM virtuali, le eSIM, che consentono anche dall'interno di Gaza di agganciarsi alle reti esterne, ovvero quella egiziana e israeliana, di fatto scavalcando il muro in qualche maniera. Ecco, però solamente dei telefoni un po' più sofisticati hanno questa compatibilità con le eSIM, e quindi lo stratagemma degli alberi della rete è proprio usare alcuni di questi telefoni più sofisticati per consentire che emettano un segnale poi che sia ricevibile da chi ha un telefono anche normale.
E perché si chiamano alberi della rete?
Ci piaceva questa cosa, che crescesse qualcosa di naturale laddove anche la natura sta subendo le persone una violenza assurda. È proprio, come dire, nella vocazione di ACS, la ONG della quale faccio parte, di lavorare su questioni dell'agricoltura, in parte con dei progetti legati proprio alle questioni agricole, e quindi ci sentiamo legati particolarmente agli alberi, e poi ci sembrava anche una bella immagine, insomma.
Ma vedevo anche che ci sono proprio, diciamo, questi telefoni vengono issati con delle carrucole per permettere di diffondere meglio il segnale.
Sì, più che per diffondere, per riceverlo in questo caso, no? Perché chiaramente dovendosi agganciare a dei trasmettitori che sono un po' lontani dal luogo di ricezione, lo stratagemma è quello di alzarli, proprio issarli come se fossero delle bandiere su un pennone più alto, per poter agganciare quindi il segnale con la rete e restituirlo, come dicevamo, in forma di wifi. Quindi queste carrucole e secchielli cominciano a sbucare in giro a Gaza per evitare di mettersi con i telefoni sui tetti o sui terrazzi per il rischio di venire colpiti. Quindi queste carrucole in qualche modo anche evitano di esporsi a dei rischi.
Perché la connessione è così importante, no? Uno pensa alla distruzione che c'è a Gaza, l'ultima cosa che viene in mente è il wifi, invece è importante.
Ci sono diversi punti che lo rendono importante, quindi non solamente la comunicazione dentro fuori e fuori dentro, quindi passare, avere coscienza di quello che succede all'interno e mandare informazioni dentro, ma è anche proprio la questione, diciamo, relazionale e sociale del dentro dentro, cioè un sacco di persone hanno bisogno di mettersi in contatto con i propri parenti, con i propri affetti, per sapere come stanno, per scambiarsi anche delle informazioni pratiche, anche per il coordinamento a volte degli aiuti, gli spostamenti, insomma c'è anche una necessità, come dire, proprio umana di mantenere le relazioni salde, e questo stratagemma degli alberi della rete, che è sempre una goccia nel mare, ricordiamolo, rispetto a quello che sta succedendo, però consente di aiutare che queste relazioni non evaporino, non vengano sradicate dalla guerra.
Il progetto è avviato da un po' ormai, come sta andando, come è stato accolto dalla popolazione, come, insomma, che riscontri avete?
Ottimi, chiaramente, sono tutti molto contenti coloro che riescono a approfittare di questi segnali. Ne stiamo facendo diversi anche nella parte a nord proprio di Gaza City, e però ha sempre un grande rischio perché ne succedono di tutti i colori, è inutile che vi racconti. quello che sta accadendo a Gaza e quanto ogni persona che si espone è di fatto un bersaglio. E quindi abbiamo avuto anche, insomma, dei luti, purtroppo. Quindi si va un po', come dire, si naviga a vista, a seconda delle fasi, a seconda delle zone, si riesce o meno a allestire l'albero della rete.
E nei giorni scorsi, tra l'altro, proprio un'area, insomma, dove c'erano questi vostri alberi della rete è stata colpita dai bombardamenti israeliani?
Purtroppo sì, purtroppo parliamo sempre di Gaza City, un po' nord, e una delle aree, diciamo, dove il segnale è captabile a buona qualità, diventano chiaramente quelle aree dei punti di connessione. La gente l'hanno messa su con una piccola tenda, cioè si era creato intorno a quella che è l'area degli alberi della rete, diciamo, no? Se web li chiamiamo i giardinieri della rete, no? che allestiscono queste postazioni. Ecco, in quel caso, diciamo, si era creata una piccola folla, come dire, di indipendente, non legata all'albero, c'era qualcun altro che stava comunque connettendosi lì con questi eSIM, e evidentemente ha attirato l'attenzione, è stata bombardata, sono morte 6 persone, proprio in un punto, per un puro caso, uno dei nostri apposta amici giardinieri non era lì, aveva fatto tardi, per questa volta fortunatamente, e non c'è rimasto sotto anche lui, però è stata una cosa che ci ha chiaramente fatto venire i brividi, perché anche connettersi alla rete a Gaza mette a rischio la propria vita.
Proprio questa settimana, tra l'altro, ACS ha lanciato un crowdfunding per sostenere il progetto degli alberi della rete e fornire anche ai giardinieri della rete, di cui ci raccontava prima, che vivono a Gaza, uno stipendio per il loro lavoro che li aiuta anche a sostenere la loro famiglia. Se volete donare potete trovare tutte le informazioni sul loro sito acs-italia.it. Questa è Souti della cantante tunisina Emel, è una canzone che ha dedicato proprio a Gaza e ai palestinesi. La mia voce è per voi, ha detto Emel. Chiudiamo questa puntata con una notizia che penso farà piacere a molti. Uscirà infatti a breve un nuovo album di Johnny Cash, un album iniziato nel 1993, poi andato perso, ma che quest'anno vedrà la luce. Ce lo racconta Claudio Agostoni.
Johnny Cash è l'unico che può indossare una camicia nera senza imbarazzi. Un giorno disse: adorerei mettere vestiti sgargianti tutti i giorni e dire al mondo che va tutto bene, ma cercherò di scaricare un po' di buio sulle mie spalle, e finché le cose non saranno un po' più chiare, io sarò l'uomo in nero, The Man in Black. La sua famiglia ci tiene a mantenere viva questa immagine, l'immagine dell'uomo in nero, E quando tempo fa uno dei manifestanti che hanno marciato sotto le bandiere della supremazia bianca a Charlottesville, nel North Carolina, è stato fotografato mentre indossava una maglietta di Johnny Cash, ecco, non poteva fargliela passare liscia. In quanto esseri umani pensanti, i familiari di Johnny Cash sono rimasti abbastanza schifati. Nella dichiarazione ufficiale, diplomatica ma ferma, postata sulla pagina Facebook della figlia Roseanne Cash, si afferma che i discendenti del musicista sono rimasti nauseati dall'associazione ed è facile presumere che nessuno voglia vedere il proprio nome legato ad abomini del genere umano come i suprematisti bianchi. Johnny Cash inorridirebbe al pensiero che il suo nome o la sua immagine vengano usati anche casualmente nel contesto di idee o di cause radicate nella persecuzione e nell'odio. I suprematisti bianchi e neonazisti che hanno marciato a Charlottesville sono veleno per la nostra società. I parenti di Cash hanno anche voluto ricordare a questo sbadato che Johnny Cash sostenne la lotta per i diritti dei nativi americani, si oppose alla guerra in Vietnam, fu la voce dei poveri, dei bisognosi e degli emarginati e un portavoce per i diritti dei prigionieri. Salvaguardata l'immagine dell'uomo, la figliolanza è passata al lavoro anche per l'immagine artistica di Johnny Cash. All'inizio del 93 il babbo registrò un album di demo a Nashville. Erano canzoni che aveva scritto nel corso di vari anni. Appena dopo quelle session, Johnny incontrò il produttore Rick Rubin e quelle registrazioni furono accantonate, mentre i due si imbarcarono nella prolifica partnership musicale che rivitalizzò la carriera dell'uomo in nero, una collaborazione che sarebbe durata per i restanti anni della sua vita. Circa 30 anni dopo, John Carter Cash, figlio di Johnny e June Carter Cash, riscoprì le canzoni, isolando la voce e la chitarra acustica di Johnny. John Carter, insieme al coproduttore David Fergie Ferguson, invitò un gruppo di musicisti che già avevano suonato con John e li portò al Cash Cabin, il sacro luogo di Hendersonville, Tennessee, dove Johnny scriveva, registrava e si rilassava per dare nuova vita alle tracce, riportando il suono alle radici e al cuore delle canzoni. Il disco, in uscita il prossimo 28 giugno, semplicemente intitolato Songwriter, contiene canzoni scritte esclusivamente da Johnny Cash. Possiamo ingannare l'attesa dell'uscita dell'album ascoltando una di queste canzoni. Quella che ci ascoltiamo si chiama Well Alright.
I met her at the laundromat. She was washing extra hot. I said, don't you need a little help with that big load you got? She said no, but did a double take, and then she smiled and said, I might. As I rolled up my sleeves, I said to myself, well, all right, well, all right.
I put it on. Terzo tempo per oggi finisce qui, grazie anche oggi di essere stati insieme a me. Vi devo dire che dal sabato prossimo, per un mesetto, quindi per tutto maggio, non ci sarò più io in conduzione di terzo tempo, ma lascio la trasmissione nelle sapienti mani di Shauki Senussi. Io ritorno poi a giugno. Comunque l'appuntamento è sempre quello, sabato mattina dalle 11 alle 11.30 su Radio Popolare. Le puntate vecchie le potete recuperare sia sul sito di Radio Popolare che su Spotify. Grazie a tutti ancora, una buona giornata. Allora, terzo tempo torna sabato prossimo, io torno a giugno. Ciao!